Questo è un culto zip, stiamo cercando, come vi siete resi conto, meno canzoni, meno resto, faremo anche meno predica quest'oggi, taglieremo di qua e di là, quindi riscoltatevi quello che viene fatto poi sul sito, chiedetemi se avete dubbi alla fine, se qualcosa non è chiaro. Una delle prime lezioni, delle più importanti lezioni che bisogna imparare come credenti è quello di come rispondere quando si è offesi. Come rispondiamo quando qualcuno ci offende? Chissà perché, ma quando ci si converte si ha la strana idea che si è protetti da, come dire, un'alea di intoccabilità. Si pensa che aver posto la fiducia in Cristo ci, come dire, immunizza da qualsiasi difficoltà. Ma ecco però che arrivano i problemi. Al lavoro siamo accusati ingiustamente, magari veniamo licenziati e chi ci ha accusato invece riceve una promozione. A casa non so perché, ma una volta saputo che siamo diventati dei credenti, gente che non ci aveva neanche considerato, ecco che inizia a opporsi, a manifestare opposizione nei nostri confronti, o comunque a spettegolare, a parlare male di noi con gli altri membri della famiglia. Oppure in chiesa prendiamo qualcuno a riferimento, lo consideriamo come un esempio della fede, ma poi ci accorgiamo che questa persona ci delude. Come reagiamo? Come reagiamo davanti alle offese? Possiamo fidarci di qualcuno? Possiamo fidarci degli altri? Se volessimo sintetizzare tutto il ragionamento che Giacomo fa quest'oggi nei versi che abbiamo letto, potremmo dire che è questa la sintesi, il succo. Se ti offendono come cristiano, abbi pazienza. Il Signore ritornerà presto e quando sarà venuto saprà giudicare con giustizia ogni persona. Egli ti vendicherà. Ma attenzione, perché Dio giudicherà anche te. Abbi pazienza e nell'attesa parla con chiarezza. Parla chiaramente. Il tema che Giacomo affronta oggi è quello della pazienza. È indubbio, se voi leggete versetto 7, abbiate pazienza. Poi segue un esempio, quello dell'agricoltore che si dimostra pazienza nell'attesa del frutto. Versetto poi 8, siate pazienti anche voi. E poi ci dà un'altra illustrazione di questo tema rimandandoci ai profeti e all'esempio anche di Giobbe. Questo è un tema che viene abbinato con un altro tema, che è quello della venuta del Signore. Ne parla i versetti 7, 8 e 9. Allora, come dobbiamo rispondere quando qualcuno ci offende? Con pazienza, lo abbiamo già detto, ma che cosa significa nel concreto avere pazienza? Il brano di oggi ci insegna quattro cose basilari su cosa significa avere pazienza. La prima cosa che ci insegna è che la pazienza richiede ripetute esortazioni ed impegno. La pazienza richiede ripetute esortazioni ed impegno. Non abbiamo noi bisogno, come dire, di pazienza quando le cose vanno per il verso giusto, ma abbiamo bisogno di pazienza quando le cose vanno nel verso sbagliato e ne abbiamo bisogno in quantità completa, non una parte, ne abbiamo bisogno di tutto. L'ironia qual è? Che non pratichiamo la pazienza quando le cose vanno bene, ma quando vanno male ci troviamo già agitati, ci troviamo già in preda al panico. Non riusciamo a reagire molto bene. E in tutto questo non esiste, come dire, un corso bignami, un corso accelerato di pazienza. La parola da cui deriva pazienza deriva da una parola greca che è formata in effetti da due termini. C'è una radice, la parola è macrotumia, c'è una radice macros, macro che significa lungo, e tumos che significa temperamento, carattere, indole, da cui deriva appunto, si può derivare la parola di lunga tempera, di carattere lungamente temperato. In inglese c'è una frase che cattura bene questo termine, long tempered, non si riesce a tradurre in italiano, non ho trovato una traduzione adeguata. Ma è questo, in un commentario qualcuno definisce macrotumia come l'autocontrollo non frettoloso nel vendicarsi di un torto. Ora, questa parola era una parola squisitamente cristiana, non esisteva nel dizionario greco antico, ma neanche nel dizionario greco moderno, perché per i greci questa, quello di manifestare autocontrollo, non era una virtù. La virtù è di non lasciare impunito qualsiasi torto, reazione a reazione. E invece Paolo dice, voi potete, ma non lo fate. Il cristiano è autocontrollato e paziente non perché non può prendersi la sua vendetta, ma perché non vuole prendersi la sua vendetta, perché la lascia nelle mani del Signore. La pazienza biblica è tollerante verso le imperfezioni, i difetti e le differenze che ci sono negli altri. Dà tempo all'altra persona di cambiare e di commettere anche degli errori nel corso del cambiamento. La pazienza non equivale a perfezione. Paolo la elenca come uno dei primi frutti dello Spirito. Se voi non avete pazienza, non avete amore. Ma ancor di più, la pazienza è una qualità, una caratteristica stessa di Dio, il quale non ritarda la sua venuta, ma la tiene lì affinché molti possano giungere al ravvedimento, come dice Seconda Pietro. Se Dio non fosse stato paziente nei nostri confronti, noi non saremmo qui quest'oggi, non avremmo altra chance davanti a Lui. Quindi la pazienza bisogna, è qualcosa che dobbiamo ricordare a noi stessi. E la pazienza richiede fiducia nella promessa del Signore circa la sua venuta. Questa è la seconda cosa che richiede. Giacomo ce lo dice in vari modi in questo brano. Siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Qualcuno allora ironicamente potrebbe dire, sì, ma questa è come dire, una consolazione povera. Questa è una torta per quando sarò morto in cielo. Intanto subisco, ma poi in cielo avrò una consolazione. Ora non approfondisco questo argomento, ma la scrittura è chiara riguardo a questo. Se la nostra fede è solo per ora, noi siamo i più miseri, come dice l'Apostolo Paolo, di tutti gli uomini. La nostra fede guarda al di là della nostra esperienza quotidiana. Essa guarda all'eternità. E non possiamo cancellare questa dimensione della venuta del Signore se vogliamo fare nostro la pazienza a cui Dio ci chiama. E la pazienza è la terza cosa, la pazienza è qualcosa che ha a che fare con un lavoro con noi stessi. Giacomo, oltre a dire siate pazienti, aggiunge anche le parole fortificate i vostri cuori. La pazienza, fratelli, è anche un atteggiamento nei nostri confronti, davanti a Dio. Il verbo fortificare viene utilizzato, come dire, con il significato di rendere stabili e fermi la propria fede. Quando Giacomo ci dice di fortificare i nostri cuori, ci sta dicendo tenete aderenza alla vostra confessione di fede in qualsiasi circostanza in cui vi venite a trovare. Cosa significa però questo? Significa che dobbiamo esercitare una pazienza passiva? Significa che dobbiamo lasciare a chiunque in modo disonesto calpesta i nostri diritti? Come dobbiamo comportarci in queste circostanze? Allora, la risposta semplice è che noi possiamo agire. Noi possiamo tutelare i nostri diritti, ma questa è la risposta semplice. Questa risposta semplice ha bisogno di essere qualificata, ha bisogno di alcuni, come dire, puntini che ne definiscono i contorni. In primo luogo la scrittura ci insegna chiaramente che è sbagliato prendersi delle vendette personali. Tu puoi agire, ma non puoi agire per prenderti una vendetta personale. In Romani 12 Paolo dice, non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Quindi attenzione nel intraprendere azioni personali quando sono lesi i tuoi diritti, che non sia una risposta dettata dal desiderio di prendersi vendetta. Ma non deve essere una risposta neanche dettata dal desiderio di invidia che facilmente si insidia nel nostro proprio cuore. Non approfondisco questo. In terzo luogo non deve essere, come dire, calibrata la nostra reazione a seconda della persona che ci troviamo davanti, che sia un credente o che sia un non credente. Già Paolo, ad esempio, rimprovera i cristiani di Corinto perché? Perché facilmente avevano dato in mano agli avvocati le loro faccende personali, quando, dice, sarebbe stato meglio risolvere i problemi all'interno della Chiesa. Se tu hai qualcosa da ridire contro un fratello, se un fratello ti sta ledendo in qualche diritto, pensi che ti sta ledendo in qualche diritto, la prima cosa da fare non è di andare dalle autorità, ma di ricorrere all'interno della Chiesa. Se questa persona, personalmente penso, rifiuta l'autorità dei responsabili di quella comunità, di questa comunità, allora, secondo il mio modesto avviso, puoi, come dire, intervenire per le vie legali. D'altronde, i giudici, chi porta la spada, gli è stata data da Dio per esercitare la giustizia ed il diritto. Quindi siamo chiamati ad una pazienza, ma una pazienza che non è passiva, una pazienza che non si lascia mettere i piedi in testa, ma che quando agisce, agisce secondo le giuste prerogative. Non ricercare la vendetta, né il desiderio di egoismo, e rispettando gli iter previsti dalla Scrittura a secondo della persona che ci sta davanti. La pazienza richiede un forte lavoro con il nostro cuore, con noi stessi davanti a Dio. E infine la pazienza richiede una capacità, ci dice Giacomo, di vedere quello che Dio sta facendo nel lungo periodo. Spesso uno delle nostre problemi, dei nostri problemi è quello di miopia, non fisica, anche a volte, ma di miopia spirituale. Non riusciamo a vedere quello che Dio fa attraverso anche la prova, la difficoltà, nel lungo periodo. E Giacomo ci dice, non siate sciocchi, ma guardate il contadino. Vi potete immaginare un contadino che oggi semina e domani o la prossima settimana va nel campo e dice, cavoli, ancora nessun raccolto. Cioè, basta, mi sono stufato di fare il contadino, non è possibile, tutto questo tempo di attesa. Non esiste, è un pazzo quel contadino che ragiona in questi termini. Sa che occorre del tempo. E Paolo, e Giacomo ci dice, è Dio che dà le prime piogge e le ultime piogge, che dà la pioggia autunnale, quando in Israele si seminava, così come anche le piogge primaverili, quelle prime del raccolto, entrambe fondamentali per avere un buon frutto. Le piogge spesso sono legate nel Nuovo come anche nell'Antico Testamento ad affermazioni riguardo la fedeltà del Signore. E io sono convinto che i lettori di Giacomo sapevano, avevano in mente questo rimando, che Giacomo sta sottolineando un aspetto, nelle difficoltà considerate la fedeltà del Signore, anche se nel momento non riuscite a vederla, ma considerate questa prospettiva di lungo periodo. Gli scopi di Dio, infatti, fratelli ed amici, si sviluppano su lunghi periodi di tempo. Nessun agricoltore semina oggi e si aspetta domani del raccolto. Lascia del tempo. Eppure, come credenti, noi ci aspettiamo subito i frutti. Chissà perché impariamo le leggi naturali, ma nel momento in cui bisogna tradurle in qualche modo in lezioni spirituali, manchiamo e subito ci aspettiamo il frutto. Paolo parlava a Timoteo in questi termini, esercitati invece alla pietà. Vogliamo un frutto di pietà nella nostra vita? Esercitiamoci ad un frutto di pietà nella nostra vita. Nessun atleta, e l'abbiamo visto già e detto più volte di questa analogia, pensa di prepararsi una settimana o un mese e poi reputarsi pronto per le Olimpiadi. Ma chi vogliamo ingannare? Ma chi vogliamo prendere in giro? Senza un impegno non esiste un raccolto di pietà. Certo, i lettori di Giacomo si trovavano impegnati in un processo di santificazione. E questo processo di santificazione, il loro, come anche il nostro, non è facile. Addirittura avevano a che fare con gente possidente, con gente che aveva denaro, che riusciva, come dire, a muovere bene le acque, che aveva fatto strage, aveva condannato, avevano ucciso il giusto. Ora non so se si parla in modo figurativo o in modo letterale, non so se avevano ucciso letteralmente, se avevano commesso degli omicidi o meno, ma sta di fatto che questi credenti cercavano di impegnarsi nella santificazione, però che cosa vedevano? Altri che gli mettevano i piedi in testa, e allora incominciavano a porsi la domanda, ma ha senso? Ma ha senso impegnarsi per il Signore? Che senso ha impegnarsi per Dio? Ne vale la pena? E Giacomo dice sì, ne vale sicuramente la pena, perché Cristo ritorna, perché egli saprà giudicare in modo giusto e dare a ciascuno la propria parte. Attendi dunque il raccolto. E in questa attesa, attraverso l'immagine del contadino, Giacomo ci dice: attendi il raccolto che dipende dalla benedizione del Signore. E attendilo impegnandoti in quell'attesa. Il contadino, fratelli, deve arare il campo, deve preparare il seme, deve prendere di quel seme che ha accumulato per la sua famiglia, buttarlo nel terreno, aspettare che muoia quel seme e che germogli e che porti frutto. Deve fare tutta una serie di cose che non sono così semplici. Perché prendere parte delle proprie razioni di alimento per metterle in un terreno? Sa che questo è implicito nel processo. Deve aspettare, ma nell'attesa che Dio benedica, non si ferma lì, non è che si mette lì di lato, ma deve concimare, deve irrigare, deve preparare i granai per la prossima vendemmia. Ha molte cose da fare. Sa che deve lavorare fino al giorno del raccolto, ma sa comunque che quel raccolto dipende da Dio. Sa che sono importanti le piogge, sa che sono importanti sia che se ne vengono poche che se ne vengono tante. Se ne vengono poche sarà siccità e difficilmente quel seme che è morto riuscirà a germogliare, ma sa anche che è importante che non ne vengano troppe. L'abbiamo visto con quello che è successo di recente a Genova o a Messina. Ci sarà un'inondazione e quel seme sarà annacquato e non potrà portare frutto. Spiritualmente è lo stesso. Spiritualmente Giacomo ci dice la stessa cosa. Se la pazienza è un frutto dello spirito, allora impegnati fino a che ci sarà il raccolto utilizzando gli strumenti adeguati che Dio ti ha dato per coltivare quel campo, che sono la lettura e la meditazione della sua parola, la preghiera, l'obbedienza, la lode, la regolare vita comunitaria. Questi sono gli strumenti che Dio ti ha dato per esercitare e coltivare la pazienza. Non aspettarti un frutto di pazienza se sei negligente nei confronti di queste dimensioni. Il raccolto, fratelli, a discapito di tutto quello che può succedere, giustifica l'attesa, ci dice Giacomo. Giacomo lo chiama come il frutto, versetto 7, il frutto prezioso della terra. Il raccolto, fratelli, è prezioso. È prezioso per l'agricoltore che ha dovuto lavorare così tanto per poter avere del cibo per lui e per la sua famiglia. E allo stesso modo è prezioso per noi, per la nostra raccolta spirituale. La nostra salvezza ancora non è manifestata per quello che sarà totalmente, ma sarà qualcosa di importante, sarà qualcosa di grandioso. E difatti, collegandosi su questa linea di pensiero, l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi dirà: poiché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce sempre più un grande, smisurato peso eterno di gloria. Vi rende l'immagine della preziosità del raccolto? Non essere ansioso, non anticipare i tempi, ma confida nella grazia del Signore e aspetta soprattutto questo frutto prezioso che vale la pena le difficoltà, le momentanee leggere afflizioni, come dice Paolo, che possiamo anche subire. Quando un non credente dunque ti accusa ingiustamente, non per fatti e mancanze che hai fatto, ma ti accusa ingiustamente, attendi pazientemente il Signore, perché Egli ritorna e saprà giudicare. E in questa attesa, non essere l'uomo dalle doppie facce, Giacomo ci dice, non essere paziente verso il non credente e borbottante verso il credente nella fede. Difatti, aggiunge Giacomo questa qualifica: fratelli, non lamentatevi gli uni gli altri affinché non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Che c'entra questo con il sopportare nella difficoltà? Cosa c'entra il non lamentarsi? La parola greca contraddotta con non lamentarsi significa letteralmente non gemete. Il riferimento è più a un disagio interiore che una persona palesa davanti alle difficoltà. Ora, quello che la scrittura ci dice è che non è proibita la denuncia come dire, conclamata, il lamentarsi ad alta voce, il dire così non mi va bene, ma non va bene quel lamentarsi sottovoce, quel esprimere e non esprimere la propria difficoltà. Sapete, quegli occhi, non vi capita con i vostri figli quando parlano? Quella voce. Ed è facile che quando noi siamo sotto pressioni con qualcuno, che scarichiamo la nostra attenzione con chi non c'entra nulla. Al lavoro il capo ci ha fatto girare, come si suol dire, e noi che cosa facciamo? Ce la prendiamo con la moglie o con i figli, con gente che non c'entra niente con quella situazione. E Giacomo ci sta dicendo, se siete sotto pressione, perché delle pressioni ci sono dall'esterno, non gemete gli uni contro gli altri, sopportate, ma sopportate nel modo giusto, non alzate gli occhi, non annuite con la testa, come dire, sì, ma è invece un no. Siate coerenti, perché Dio giudicherà anche queste cose. Al Signore non piace questo doppio volto, questa doppia maschera, di un carattere docile e mansueto nei confronti degli altri, perché abbiamo un'immagine pubblica da rispettare e un aspetto iracondo e feroce nell'intimo o nelle relazioni fra di noi. Non mormorate, non annuite. Ogni forma di mugugno è un lamento, ed è un lamento in primo luogo contro il Signore. Vogliamo un modello, ci dice Giacomo. Guardate all'esperienza di chi vi ha preceduto. Guardate all'esperienza dei profeti. L'Antico Testamento, fratelli, ci è stato dato per nostra istruzione. Dunque, leggiamolo. Gesù aveva questa, come dire, aveva questo presupposto parlando con i discepoli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Gesù ci sta rimandando alla stessa lezione, e Paolo è ancora più chiaro in questo uso didattico del Vecchio Testamento per insegnarci come reagire giustamente davanti alle difficoltà, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalla Scrittura conservassimo la speranza. Fratelli, è scoraggiante vedere quante persone conoscono così poco il Vecchio Testamento. Quanto anche all'interno della Chiesa così poco si conosce il Vecchio Testamento. Esso ci è stato dato per nostra istruzione. Non disgustiamolo. Non pensiamo che questo sia qualcosa di superato che Cristo ha abolito. Egli l'ha compiuto perfettamente nella propria opera, ma teniamolo in considerazione come ombra, insegnamento, modello di quel che oggi a noi ancora accade. Geremia sicuramente è stato un esempio di sopportazione per quel che ha sofferto. Ora, io non so quanti di voi hanno avuto l'esperienza di poter essere qua dietro questo pulpito, però quando qualcuno ti dice bella predicazione, tu te lo prendi, però quando ti dice non mi è piaciuto, e se te lo dice due volte, e se te lo dice tre volte, e se te lo dice tutte le volte, è pesante. Geremia ha avuto un ministerio in cui tutta la vita la gente gli ha detto: Geremia, per piacere, cambia mestiere, non ti possiamo sopportare. Pensate quanti interrogativi avrà dovuto sollevare nella sua testa sulla genuinità, sull'autenticità del suo ministero e sulla coerenza della parola predicata al messaggio che gli aveva dato. Quanti interrogativi gli saranno venuti nella testa. Eppure non misuriamo, in funzione del gradimento di chi ci ascolta, la fedeltà del nostro messaggio. Misuriamolo sulla base dell'aderenza alla parola di Dio per come questa è rivelata nella Scrittura. Geremia poteva dire, mi piacerebbe non aver avuto mai conoscenza di questo messaggio, però, arriverà a specificare queste parole. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua fedeltà. Il Signore, è la mia parte. Perciò dico, perciò spero in Lui. Quale è la tua parte? Quale è la nostra parte, come anche ci interroga il salmista? Il Vecchio Testamento ci è stato dato per nostra istruzione, leggiamolo. Ma anche le storie degli uomini di Dio ci sono state date per nostra istruzione. Leggiamole. Leggiamo le biografie cristiane, perché essi ci danno un senso di patrimonio spirituale. Ci fanno capire che se noi siamo qui, non siamo qui come una pianta che è spuntata oggi, chissà perché, ma ci fanno capire dello sforzo e di quello che hanno dovuto subire gente prima di noi affinché il Vangelo fosse arrivato anche a noi. Ci danno un senso di patrimonio spirituale, non abbiamo una ricchezza. Non c'è, come dire, noi e il Vecchio Testamento. O il Nuovo Testamento, ma c'è il Nuovo Testamento, le persone che si sono succedute e che lo hanno tramandato fino a noi oggi. Apprezziamo questa ricchezza. Le biografie cristiane ci danno esempi da seguire, come esempi lo sono i profeti del Vecchio Testamento, e le biografie cristiane ci danno una prospettiva teologica e di equilibrio. Ci fanno capire che queste persone nel loro tempo hanno dovuto lottare con la loro cultura, così come noi siamo impegnati nella nostra società, nella nostra cultura, e ci aiutano a mettere a fuoco la loro risposta e la nostra davanti alla parola di Dio. Non conoscere la storia significa essere condannati a ripetere i suoi errori. Impariamo degli strumenti che Dio ci ha dato. E infine, servire il Signore, fratelli, non ci esime dalle difficoltà, dalle persecuzioni, soprattutto dalla gente, come dire, religiosa. I profeti hanno parlato in nome del Signore, e proprio di quelli altri che parlavano in nome del Signore hanno avuto la principale accusa. Geremia diceva, se dico io non menzionerò più, non parlerò più del suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. John Bunyan, l'autore del Pellegrinaggio Cristiano, era stato rinchiuso in carcere perché predicava senza avere la licenza pubblica. E allora l'avevano rinchiuso in carcere, le autorità religiose del tempo. E John Bunyan dice, tutte le volte quando la famiglia lo andava a trovare, aveva diversi figli, di cui una anche cieca, diceva, tutte le volte che le vedo andare via, è come se un pezzo della mia carne si staccasse dalle mie ossa. E le autorità religiose del tempo gli avevano detto, basta solo una cosa per essere scarcerato. Sottoscrivere e promettere che non predicherai. Eppure, Si è mantenuto coerente. Certo, il mondo si oppone al Vangelo, lo sperimentiamo al lavoro, lo sperimentiamo a scuola, lo sperimentiamo in ogni ambito che il mondo si oppone al Vangelo, ma a volte anche chi si rifà al Vangelo si oppone anche a noi. In entrambi i casi, mantieni la tua fedeltà al Signore. E se poi ti dovessi proprio trovare, dovessi essere il giusto della situazione, e ti viene a trovare in una situazione in cui non capisci proprio perché il mondo ce l'ha contro di te, considera l'esperienza di Giobbe, ci dice Giacomo. Considera l'esperienza di Giobbe e confida nella compassione e nella misericordia di Dio. Conosciamo la storia di Giobbe? Nello studio di mercoledì ne abbiamo parlato un pochettino. Giobbe, un uomo di grande integrità, un uomo oltre misura ricco, un uomo che Dio definisce davanti a Satana come giusto, e Satana gli dice, è facile essere giusti quando si hanno tutte quelle cose, ma prova a toccarlo e vedrai che cosa gli succede. E Dio gli dice, bene, toccalo ma non toccare la sua vita. Satana si accanisce contro Giobbe, gli toglie tutto, gli toglie possedimenti, addirittura perde 10 figli in una sola giornata, di tutto gli succede. E Giobbe afferma questo, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E l'autore aggiunge una piccola postilla in Giobbe 1,22. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Dio è gratificato dalla risposta di Giobbe e Satana lo prova. Ma no, è solo perché tu l'hai toccato nelle cose che non incidono, l'hai toccato solo nelle cose esteriori, ma prova a toccarlo sulla sua pelle, vedrai come ti rinnegherà Giobbe. Bene, Satana, toccalo, ma lascia in vita, lascialo però in vita. E Satana si accanisce, e allora arrivano difficoltà anche in termini di malattie, Giobbe è ricoperto di ulcere, è proprio uno zombie vivente, diremmo. Eppure, anche in questa circostanza, la moglie, arrivata a un certo punto, sbuffa e dice, ascolta, basta adesso, rinnega questo tuo signore e falla finita qui. E Giobbe invece che cos'è che dice? Donna, tu sei insensata, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? E ancora una volta l'autore aggiunge questa postilla. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Alla fine sappiamo come va a finire. Ci sono tre amici che tentano di consolarlo, che invece si dimostrano dei fanfaroni. Arriva un quarto che lo riporta sulla stessa strada. Arriva Dio stesso a cui Giobbe chiede udienza. E la correzione di Dio non è indolore. Lo disciplina, ma alla fine il premio è stato grande. Giobbe è ristabilito in tutto quello che aveva, addirittura vede i figli dei figli fino alla quarta generazione, ottiene il doppio di quello che aveva prima, è grandemente benedetto dal Signore. Fratelli, la benedizione di Dio è per quelli che sopportano, non per quelli che si tirano fuori. Altra cosa, la costanza non implica perfezione, ma richiede sottomissione. È interessante che Giacomo non parla della pazienza di Giobbe, perché forse in alcune circostanze non è stato proprio così paziente, ma parla della costanza. Ha sopportato. Se Giobbe fosse stato un modello di pazienza in quello che gli è successo, probabilmente non sarebbe un modello affatto per noi, anzi, io difficilmente mi identificherei personalmente in Giobbe, così impaziente per quanto sono. Quello che Giobbe ha dimostrato, oltre che pazienza, è costanza, cioè capacità di sottomettersi nonostante la difficoltà, alle difficoltà. E la costanza, fratelli, è strettamente legata alla ferma convinzione della sovranità di Dio su tutte le cose. Giobbe non sapeva che cosa stava succedendo dietro le quinte. Giobbe non aveva nessuna idea di quello che stava succedendo fra Dio e Satana, di queste discussioni in cielo. Non ne sapeva nulla. Eppure delle cose Giobbe afferma. Il Signore ha tolto, il Signore ha tolto, la mano del Signore, questo è quello che Giobbe vedeva. Nelle difficoltà Giobbe vedeva l'opera e il lavoro di Dio nella sua vita. La mano e il lavoro del Signore. E la sovranità di Dio, fratelli, implica che Dio ha uno scopo che sta portando a compimento. È per questo che Giacomo ci dice «E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore». Noi possiamo leggere la sorte finale che Dio gli ha riservato e sappiamo qual è la sorte che Dio ha riservato al Giobbe. Avere una consapevolezza della sovranità di Dio significa che egli ha uno scopo che sta portando avanti. Ci sono alcuni moderni fautori del counseling cristiano i quali dicono che bisognerebbe cancellare dalla scrittura in momenti di counseling brani come Romani 8:28. Ma io mi chiedo, per quale altra ragione Dio avrebbe dovuto darci questo verso se non per darci coraggio e rinvigorire le nostre braccia e le nostre gambe vacillanti nei momenti in cui siamo sotto pressione? Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Per quale altro motivo dovremmo cancellare questo testo in fase di counseling? Se stai soffrendo, se qualcuno vicino a te sta soffrendo per un motivo, che sia una minaccia dall'esterno, una pressione dall'esterno, che sia una pressione che non capisci il perché, una malattia o un qualsiasi cosa, ricorda che c'è un proposito. Voglio finire per dare spazio alla scuola domenicale con l'ultima parte della scrittura, del brano che abbiamo letto oggi, che ha a che fare, sembrerebbe, con i voti, con gli impegni, con le promesse. Ora, non approfondisco il punto, però secondo me qui l'autore va molto al di là di quello che sono i concetti di voti e giuramenti. Potete, a mio avviso, tranquillamente, se andate in tribunale e vi chiedono di giurare secondo Dio, a mio avviso potete tranquillamente farlo. Non è questo il punto che viene messo in discussione. C'era una pratica, come dire, molto perversa al tempo, e Gesù la condanna chiaramente dicendo: il vostro parlare sia sì, sì, no, no, che era quella che se tu giuri per il Tempio, allora puoi trovare una via di fuga per la tua promessa, però se giuri per Dio, no. Vi rimando a Matteo 23, 16 a 22, dove si parla di questo argomento, un argomento ripreso nel Sermone sul Monte dal nostro Signore. Quello che Giacomo, a mio avviso, ed è quel collegamento che non si capisce cosa c'entrano i giuramenti con la sofferenza e con la costanza, quello a cui secondo me l'autore ci richiama è: abbiate un parlare chiaro. Il vostro parlare sia chiaro in ogni circostanza e soprattutto non deformate l'informazione per trarne un vostro beneficio. E ricordiamoci che noi siamo perversi. Ad un bambino non abbiamo bisogno di insegnare a mentire. Ad un bambino abbiamo bisogno di insegnare a dire la verità, soprattutto quando dire la verità gli costa qualcosa. Si sta parlando di sofferenza e Giacomo ci sta dicendo: abbiate un parlare coerente. Oggi noi soffriamo di comunicazione autentica. Lo vediamo che è qualcosa di inflazionato con i politici che promettono, si riducono gli stipendi, ma intanto guadagnano tantissimo, promettono di fare qualcosa, compriamo la macchina, ci promettono che funziona, e invece dopo un po' si rompe perché ci vendono limoni. Spremuti. Diventare credente, fratelli, non produce automaticamente una comunicazione veritiera. Ed è qui che il Signore ci chiama. Ci chiama ad una comunicazione veritiera. Volete degli esempi di false comunicazioni? La mezza verità. Dico qualcosa, ma non dico tutta la cosa. Abramo dice che Sara è sua sorella, in effetti era la sua sorellastra, ma non dice che era sua moglie e stava facendo commettere al re pagano del tempo, dove erano andati, qualcosa di tremendo, che voleva prendersi Sara come moglie. La bugia buona. Un altro esempio di mezza verità sono le bugie innocenti, quelle che non fanno male a nessuno. Ti dai per malato perché non hai voglia di andare a lavorare e dici che c'hai un gran mal di schiena che oggi proprio non mi sono potuto alzare dal letto. Le bugie che non fanno male a nessuno. La bugia per coprire qualcuno. Non è in casa? No, non è in ufficio? Mentre lì davanti dici: non ci sono. La mezza verità. La menzogna silenziosa. L'altra persona presume qualcosa su di te e tu stai in silenzio e non correggi quella errata comprensione di te stesso. La bugia di copertura. Razionalizzi le tue manefatte dicendo che la verità avrebbe potuto ferire l'altro. Io non l'ho detto perché altrimenti l'altro avrebbe sofferto. La bugia evasiva. Si cambia soggetto per evitare di rispondere direttamente. Qualcuno ti fa una domanda? Sì, perché incominciamo con i massimi sistemi. Fratelli, tutti questi sono modi di una comunicazione non veritiera. E Giacomo ci riprende su questo e ci dice: la vostra comunicazione, anche e soprattutto, perché quel soprattutto che trovate al versetto 12 non è che significa che al di là di tutti le cose che abbiamo detto adesso, però i giuramenti sono la cosa più importante. No, significa anche in queste cose, anche in queste circostanze, parlate in modo coerente. Come ha affermato un predicatore del XIX secolo, in cielo non avremo niente e nessuno che potrà metterci alla prova. E quindi abbiamo bisogno di pazienza qui e ora. Essa ci serva qui e ora come frutto dello Spirito per rispondere correttamente a qualsiasi offesa a cui veniamo esposti. La pazienza, fratella, non ci servirà in cielo, ci serve ora. William Carey ha dovuto sopportare tantissime difficoltà per annunciare il Vangelo a milioni di persone in India. Adoraim Judson ha perso moglie e figli nella sua opera di evangelizzazione in Birmania, ma dopo tanti anni anche la sua morte ha portato frutto. Si potrebbe parlare ancora di Spurgeon, di Giovanni Calvino, di John Bunyan, David Livingstone, eccetera, eccetera. Questi sono tutti esempi che ci devono spingere a mantenere ferma la nostra fede nelle difficoltà. Fratelli e sorelle, sforziamoci di conoscere il Vecchio Testamento, sforziamoci di conoscere ancor più la Scrittura, sforziamoci di leggere ogni tanto qualche biografia cristiana per essere rinfrancati nel nostro cammino cristiano. E infine, fratelli, sforziamoci di non avere parole sacre e parole profane a seconda della circostanza in cui ci troviamo. Perché dal momento che Dio è verità, un disprezzo per la verità equivale ad un disprezzo di Dio stesso. Non disprezziamo Dio. Discipliniamoci ad essere persone il cui parlare sì, sì, no, no. In ogni circostanza. Inchiniamo il nostro capo.